Buongiorno, oggi parliamo di cessazione del lavoro agile emergenziale nella pubblica amministrazione. Benvenuti al Bar Maria, dove tra un caffè e un tramezzino facciamo quattro chiacchiere al tavolino. Questo è il primo podcast di novembre 2021 del canale. Vi ricordo intanto i canali Telegram t.me/podcast. Trattino basso Bar Mario. Il sito internet www.bar-mario.it. Quindi ora parliamo dell'argomento nell'ordine del giorno. Ma prima sigla. Eccoci a noi. Parliamo adesso di lavoro agile nella pubblica amministrazione emergenziale. Cominciamo con un inquadramento all'interno della normativa che stabilisce come debba funzionare sia il lavoro agile ordinario sia quello emergenziale. Quindi la normativa vigente da entrambi i punti di vista. Infine andiamo a vedere che cosa è stato cambiato. Recentemente, da settembre è cambiato qualcosa, è stata stabilita la cessazione del ricorso alla prestazione lavorativa in modalità agile emergenziale a partire dal 15 di ottobre e vediamo che cosa implica questo. Ok, cominciamo dall'inizio. Allora, tanto per cominciare, abbiamo la Costituzione italiana, ecco la nostra amica Costituzione, che stabilisce all'articolo 97 che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge. Ecco quindi che la legge è l'unico strumento autorizzato a organizzare i pubblici uffici. Non che sia tutto organizzato dalla legge e basta. La legge può anche stabilire una cornice all'interno del quale dipingere il quadro delle regole che fanno funzionare gli uffici pubblici. E andiamo a vedere qual è la legge che stabilisce le norme per il lavoro agile. La prima legge che è stata emanata in materia è del 2015, la legge 124, che ha inteso instaurare il lavoro agile come prestazione che può essere svolta anche all'esterno dei locali della pubblica amministrazione per conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. Questa conciliazione era soprattutto orientata all'assistenza dei figli, quindi alla possibilità di stabilire degli accordi con asili nido o con altri enti pubblici per ottenere dei servizi di supporto alla genitorialità. E poi c'era la possibilità di stabilire la prestazione da remoto per un periodo sperimentale di 3 anni al massimo a partire dal 2015, dopodiché si sarebbe dovuto implementare il lavoro agile ordinario. Nel 2017 interviene la legge 81 che in pochi articoli disciplina il lavoro agile un pochino più in profondità e quindi stabilisce che il lavoro agile deve essere adottato con accordo fra le parti, fra datore di lavoro e singolo lavoratore, un accordo scritto per la regolarità amministrativa, che il lavoro doveva essere organizzato per fasi, cicli ed obiettivi, che non doveva avere vincoli di orario e luogo di lavoro, che veniva svolto parte all'interno e parte all'esterno dei locali aziendali, che non ci sarebbe stata una postazione fissa. E poi stabiliva anche il possibile, sottolineo, utilizzo di strumenti tecnologici. Questo va a sottolineare la finalità organizzativa del lavoro agile. Il lavoro agile non è lavorare a casa con il computer. Il lavoro agile è una nuova organizzazione del lavoro, fatto per fasi, cicli e obiettivi, dove i singoli gruppi di lavoratori organizzano il proprio lavoro e ognuno contribuisce nella fase di progettazione e anche di realizzazione della propria opera, con un maggior senso di responsabilità, perché comunque ha la responsabilità di proporre la propria prestazione per raggiungere l'obiettivo comune del gruppo e dell'azienda, e quindi da questa proposta discende il proprio obiettivo, ove concordata con il resto del gruppo e soprattutto con chi organizza il gruppo e lo coordina. E quindi da parte del coordinatore c'è bisogno di una certa fiducia nei confronti dei lavoratori del suo gruppo, perché devono avere una maggiore autonomia per realizzare in questa maniera i propri compiti. Tutto questo unito alla libertà di orario, che consente quindi di conciliare i tempi di vita e di lavoro, fa del lavoro agile uno strumento che incentiva il lavoratore a produrre meglio e quindi anche di più. Se poi andiamo a pensare che non ci sono le postazioni fisse, il lavoratore agile prenota la postazione che deve utilizzare in azienda, e siccome la presenza è minore a quella totale, ci sarà un risparmio di locali, di strumenti e di manutenzione degli strumenti stessi e dell'ambiente lavorativo, che si traduce in una riduzione strutturale dell'azienda, eventualmente anche nella possibilità di affittare gli spazi e le apparecchiature non utilizzate al momento a aziende esterne che ne abbiano bisogno. E quindi un incremento di entrate, una diminuzione di spesa, un incremento di produttività. Che cosa è il lavoro agile nella pubblica amministrazione? Abbiamo visto che con la legge si stabilisce soltanto l'accordo e i canoni generali di cui abbiamo appena parlato, da cui discendono le cose che abbiamo appena detto, ma dovrebbero discendere. In realtà nella pubblica amministrazione il lavoro agile è stato applicato prevalentemente in fase emergenziale per limitare il numero di lavoratori presenti contemporaneamente nel posto di lavoro e quindi limitare il rischio di contagio da Covid-19, così che il lavoro agile è stato applicato relativamente, insomma si è avuto più attenzione per l'aspetto riguardante la salute che per l'aspetto organizzativo del lavoro. In questo senso si è persa una buona occasione per implementare il lavoro agile in maniera corretta per averne i benefici, perché era questa l'occasione in cui tutti eravamo obbligati ad applicarlo e quindi avremmo potuto prendere due piccioni con una fava contemporaneamente. La normativa emergenziale ha stabilito che il contratto individuale doveva essere, anzi, informale e non scritto, e che quindi doveva essere applicato in maniera esclusiva, prevalente per tutti i lavoratori, a parte quelli che erano impiegati in servizi essenziali, indifferibili e che dovevano essere fatti esclusivamente in presenza e non potevano essere svolti da remoto. Tutti gli altri devono essere messi in lavoro agile con prestazione del lavoro da remoto, da casa in particolare, per evitare la circolazione nelle strade delle persone. Poi è cambiata, è migliorata la situazione e da modalità esclusiva della prestazione lavorativa è diventata una delle modalità della prestazione lavorativa nella pubblica amministrazione. E così è rimasto. Con la peculiarità, secondo sempre l'articolo 87 del decreto legge 18 del 2020, poi convertito in legge con la legge 34 del 2020, cioè poteva essere implementato fino a termine del periodo emergenziale, ovvero fino a una data antecedente stabilita con DPCM. Questa disposizione è venuta meno nell'aprile di quest'anno con la modifica al decreto legge 34 del 2020 convertito in legge 77 del 2020, perché con la legge di conversione 84-2021 si è stabilito che quel 50% di lavoratori minimo che doveva essere messo in lavoro agile emergenziale non era più necessario, non era più il 50%, ma doveva essere un'aliquota stabilita a discrezione della valutazione del datore di lavoro in contrattazione con le organizzazioni sindacali e in confronto con il comitato di sicurezza aziendale. Nell'articolo 263 era previsto anche che il lavoro emergenziale sarebbe durato fino all'adozione di contratti collettivi nazionali di lavoro che lo regolamentassero, non quello emergenziale ma il lavoro agile in generale, e quindi sarebbe cessato il lavoro emergenziale per applicare quello previsto dai contratti di lavoro eventuali, comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Veniva così a sparire la delega di legge a stabilire una data anteriore con DPCM prevista dall'articolo 87 di cui abbiamo parlato poco fa. Il giorno 23 settembre 2021 viene pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM, col quale si stabiliva che dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è quella in presenza e poi che le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle misure sanitarie. Ora, questo decreto, essendo venuta meno la delega di legge dell'articolo 87 che permetteva di stabilire una data anteriore a quella di fine emergenza per la cessazione dell'applicazione del lavoro agile, ha di fatto previsto una cosa che non poteva prevedere, ha stabilito una misura che non era legittimato a stabilire. Legittimato non è il termine esatto, perché non è un problema di legittimità, ma proprio manca la delega di legge, quindi manca assolutamente la competenza a normare questo aspetto e questo comporta la nullità dell'atto amministrativo, perché DPCM è un atto amministrativo che quindi non può produrre effetti perché è un atto che non esiste essendo nullo. Non deve essere annullato, non è annullabile, è già nullo di per sé perché manca la delega legislativa grazie alla novazione dell'articolo 263 di cui abbiamo parlato prima, che ha fatto venir meno la statuizione precedente dell'articolo 87. Sulla scorta di questo DPCM, di questo decreto che ha stabilito che la modalità ordinaria ormai era quella in presenza, è poi stato pubblicato dal Ministro della Pubblica Amministrazione un decreto ministeriale dell'8 ottobre 2021, col quale si stabiliva che dal 15 di ottobre, entro 15 giorni, devono essere adottate le misure idonee a consentire il rientro in presenza. Quindi, dal 2 di novembre, prima della festa, si sarebbe dovuta iniziare a lavorare nella pubblica amministrazione esclusivamente in presenza. E il lavoro agile, quindi, veniva ribadito che non è più la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Però può essere svolto, secondo questo decreto, il lavoro agile. Ma quello ordinario previsto dalla legge 81 del 2017, dall'articolo 18 a 23 di quella legge, a patto che non pregiudichi la fruizione dei servizi da parte dell'utenza, che sia garantita la rotazione del personale che può accedere al lavoro agile, sia la rotazione del personale in presenza, sia la rotazione del personale che è in lavoro agile secondo la sua previsione, ignorando quindi che il lavoro agile è prestazione del lavoro parte fatta nei locali aziendali e parte all'esterno, quindi anche quella all'interno, quella in presenza è lavoro agile. Non capisco perché questa cosa sia così difficile da capire e da scrivere. E poi c'erano altre condizioni come piano di smaltimento dell'eventuale lavoro arretrato dove esistesse, oppure accumulato. L'accordo individuale da parte sua doveva contenere almeno gli obiettivi della prestazione agile, le modalità e i tempi della prestazione, della disconnessione e della contattabilità del lavoratore agile, nonché le modalità e criteri di misurazione della prestazione agile. È previsto anche, altra condizione, che il lavoro si è svolto prevalentemente in presenza da parte di chi coordina o controlla, e da parte dei dirigenti e da parte dei responsabili dei procedimenti. E poi si preannunciano le linee guida che andranno a regolamentare l'accordo individuale e la rotazione, che dovrà essere oggetto di previo confronto sindacale. Infine è istituita la figura del mobility manager aziendale che, tenuto conto dell'ampliamento delle fasce orarie di ingresso e uscita da parte del lavoratore alla sede di lavoro, si deve mettersi in contatto col mobility manager d'area dell'ente locale d'appartenenza per facilitare gli spostamenti dei dipendenti, tenendo conto anche dell'ampliamento, abbiamo detto prima, delle fasce orarie di lavoro. Ora, tutto questo che cosa comporta? Comporta un contrasto che abbiamo visto tra la legge e la norma regolamentare di secondo livello che è stata emanata di DPCM e DM. Ma visto che prima di questa ultima modifica, tentata modifica, bisognerebbe dire, da parte di DPCM e DM, tutte le altre modificazioni intervenute sul lavoro agile sono state adottate con decreto legge, che noi tutti sappiamo deve essere convertito in legge entro 60 giorni dal Parlamento e può riguardare soltanto provvedimenti d'urgenza, quindi viene adottato dal governo una norma di primo livello con forza di legge, a patto che ci sia una urgenza di adottarla e che venga comunicato immediatamente al Parlamento. Ho adottato questa norma, convertitela in legge e il Parlamento poi provvederà a fare o meno la conversione con o senza modifiche alla norma originariamente adottata con decreto legge. Fino a oggi tutte le modifiche sono state adottate con decreto legge. Oggi no. E mi domando perché. Un sospetto viene, non ne ho la certezza e nemmeno ho notizie in merito, però il sospetto è legittimo. Ma non sarà che hanno verificato oppure sospettato che non ci sarebbe stata una maggioranza politica sufficiente a convertire in legge un decreto legge e quindi hanno stabilito di prendere il provvedimento con un atto regolamentare che prevedeva proprio l'intervento soltanto del Presidente del Consiglio e del Ministro della Pubblica Amministrazione? Ecco, io non so se questo è il caso che si è verificato, ma piccolo sospetto mi viene. Mi fermo qui e vi do appuntamento al prossimo podcast di novembre. Ciao a tutti!